Come abbiamo già detto, Proverbi è un libro molto pratico perché c'è la saggezza pratica, contenuta in questo libro e noi continuiamo il nostro studio cercando la saggezza di Dio per la nostra vita. E la volta scorsa, nel capitolo 7 di Proverbi, c'erano certi versetti, direi, chiavi che vorrei un po' ripassare, rileggere. Perché c'è tanto eco, Ok. Quindi ci sono questi versetti chiavi che possiamo applicare alla nostra vita. E voglio rileggere Proverbi 7, 1 a versetto 3. Così vediamo velocemente. Figlio mio, custodisci le mie parole e conserva dentro di te i miei comandamenti. Custodisci i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla dei tuoi occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Allora, la mia domanda: sei un figlio di Dio? Sei una figlia di Dio? Se lo sei, queste parole sono per te. E per cominciare il capitolo 8 dobbiamo notare che c'è un forte contrasto fra il capitolo 7 e il capitolo 8. Infatti in capitolo 7 noi abbiamo visto che c'è questa meretrice furba, astuta, che grida, no? Nel capitolo, che prova a tentare. E in questo capitolo leggeremo come la saggezza stessa di Dio grida, un forte contrasto. In capitolo 7 abbiamo visto come gli uomini si lasciano intrappolare e vengono trascinate nella distruzione. Però in questo capitolo vediamo che la saggezza di Dio è la base propria per una vita buona, gradita al Signore e prospera. Penso che tutti noi vediamo persone in questa vita che sono privi di seno, cadono nella trappola di non seguire la saggezza e seguono le vie del mondo. E tante volte questo causa problemi. Però noi non vogliamo essere così, no? Non vogliamo essere privi di seno. Certo che no. Abbiamo tutti visto come queste descrizioni nel capitolo scorso su questa donna e come era piena di, non era piena di saggezza, ma piuttosto piena di malvagità e seguiva le vie delle tenebre. È proprio così come il diavolo prova a intrappolarci in questa oscurità. Renderci di nuovo schiavi. Lui vuole il male per noi. Questo non è nuovo, però dobbiamo essere ricordati di questo fatto. Noi dobbiamo mantenerci sulla via del Signore, la via che Lui ci indica, dove ci guida Lui, e dobbiamo seguire la saggezza di Dio e ad ascoltare la Sua voce. Perché il mondo vi prometterà molte cose, ma il mondo non può realizzarle. Solo Dio e le sue promesse sono quelle su cui potete contare. Allora, proprio come in Proverbi 7:23, dobbiamo renderci conto che seguire le vie del mondo e le promesse di questo mondo, il diavolo, questa vita, ci porterà solo alla morte. Dice così: come un uccello si affretta senza sapere che un laccio è teso contro la sua vita, non sapeva che gli avrebbe costato la propria vita. Quindi adesso leggiamo i primi versetti del capitolo 8 e vediamo cosa Dio ha da dirci questa sera. Proverbi 8, versetto 1. Non grida forse la sapienza e la prudenza non fa sentire la sua voce? Essa sta in piedi in cima alle alture, lungo la strada, agli incroci delle vie, grida presso le porte, all'ingresso della città, sulla soglia delle porte. Allora, penso che qui dobbiamo fare una distinzione fra la conoscenza, no? E questo che stiamo parlando della saggezza, la sapienza, no? Cos'è la saggezza? Cos'è la sapienza? O quale tipo di saggezza è? Noi stiamo parlando della saggezza di Dio, ok? Ed è molto importante questo punto perché, come ho detto prima, questo libro è molto pratico e quindi notate come parla in questo capitolo sul carattere di Dio. La saggezza di Dio grida, no? Dice qui, grida forse la sapienza e la prudenza non fa sentire la sua voce? Allora la gente pensa che Dio non esiste. Però non ha nessun senso questo, perché loro non credono perché non vogliono credere. Però come questo versetto, Dio sta sempre gridando, la sua sapienza sta sempre gridando a noi. Lui sta sempre provando a raggiungerti, a raggiungerci, a ognuno di noi. Lui sta provando di raggiungere ogni cuore di ogni persona su questo pianeta. Sempre, sempre. Lui non si arrende mai. Lui vuole che noi lo ascoltiamo. Questo proprio è il suo cuore. Lui vuole che noi lo conosciamo e vuole che viviamo la vita che Lui ha progettato per ognuno di noi. Ma dove fa Dio questo? Guardiamo versetto 2, dice proprio qui, essa sta in piedi in cima alle alture. Dio va alle alture, posti alti, per gridare e la saggezza grida da questi posti. Non è una cosa nascosta, è una cosa dove tutti possono sentire. Ed è così che Dio fa. Lui è interessato nel fatto che ogni persona sente parlare di se stesso, della sua saggezza, della sua parola e del piano della salvezza che Lui ha per loro. E dopo dice, lungo la strada, agli incroci delle vie. Scusate. Il diabete. Mamma mia. Questi sono tutti posti pubblici, luoghi pubblici, posti, luoghi movimentati, no? Grida presso le porte, all'ingresso della città, sulla soglia delle porte. Questi sono posti dove tutti, ci sono tutti là, soprattutto nei tempi antichi, cioè le porte della città era un posto molto importante, molto trafficato, tantissima gente entrava, facevano affari là, avevano consigli là, facevano tante cose in questi posti. Quindi vuol dire che Dio vuole che ogni persona sente la sua saggezza e che venga a Lui e va a tutti questi posti. Però noi dobbiamo ascoltare la voce di Dio. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare, dobbiamo leggere e studiare la sua parola e applicarla alla nostra vita. Io lo dico sempre così, è come una radio. Dio sta sempre provando a raggiungerci, no? Ed è come proprio come una radio. La saggezza qui dice che grida. Allora, siamo sintonizzati sulla giusta frequenza? Semplicemente perché non lo sentiamo, non vuol dire che Lui non sta parlando. Magari l'abbiamo sintonizzato male, no? Voi conoscete chi ha avuto una vecchia radio, c'è la manopola, la giri un po' a destra, la giri un po' a sinistra, no? E senti un po' la radio, senti il contrasto, fa... Oggi c'è... No? Un po' così. Quindi giri la manopola per sintonizzare e quando sei là un po' a destra non si sente bene e finalmente, boom, becchi il segnale forte e giusto. No? È così. Cioè, non vuol dire che no, fino a quel momento là la radio non era in onda, non stava parlando nessuno. No, c'erano sempre. No? È la stessa cosa, come Dio sta sempre gridando, la saggezza gridando, che vuole che li conosciamo, che viviamo secondo le sue vie. Dobbiamo semplicemente girarlo un po', no? Sintonizzare le nostre orecchie per poter sentirlo e aprire i nostri occhi per vedere quello che c'è proprio davanti ai nostri occhi. Versetto 4. Mi rivolgo a voi, o uomini, e la mia voce è indirizzata ai figli dell'uomo. Intendete, o semplice, la prudenza, e voi stolti, abbiate un cuore assennato. Abbiate un cuore assennato. Sapete qual è la differenza fra la conoscenza e la saggezza? C'è una differenza. La conoscenza si riferisce solitamente all'informazione o alla consapevolezza che una persona ha su un argomento, sia per educazione o per esperienza. Invece, la saggezza si riferisce al buon senso, al giudizio o all'acume di una persona. In altre parole, alla capacità di elaborare, applicare o agire di conseguenza in base alla conoscenza. E non è soltanto informazione, è sapere cosa faccio con questa informazione, come prendo una buona decisione per fare la cosa giusta. Questa è la saggezza, quindi c'è una differenza. Perché noi sappiamo che ci sono tante persone qui in questo mondo che sono straintelligenti. Ok, va bene. Hanno la QI, si chiama qui, no? QI, molto alto, quoziente di intelligenza. E, però non vuol dire che sono saggi. Sono intelligenti, magari sanno tante cose, però dopo come si comportano nella vita? Magari le loro azioni nella loro vita dimostrano che sono stolti. Oppure fanno cose davvero poco sagge e causano molto dolore a coloro che li circondano. Ricordiamo il nostro proposito in questo studio dei proverbi. No, al principio abbiamo studiato che è, questo studio è perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceve l'istruzione su buon senso, cioè agire saggiamente, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Allora continuiamo studiando dal versetto 6 a 9. Però voglio che voi notiate un parallelo che possiamo fare fra la saggezza e il carattere di Cristo. Versetto 6, ascoltate, perché parlerò di cose importanti e le mie labbra si apriranno per dire cose giuste. Vi suono di qualcuno? Magari Gesù? Potete immaginare Gesù predicando alle folle, no? Ascoltatemi, no? Poiché la mia bocca proclamerà la verità, l'impietà è un abominio alle mie labbra. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14:6. E noi qui dobbiamo notare cosa pensa Dio riguardo l'impietà, la malvagità, la scelleratezza. Lui dice qui, è un abominio alle mie labbra. Non vuole neanche menzionarlo. Io ho imparato una cosa insegnando ai bambini, ed è questo. Quando devi insegnare un bambino riguardo al fatto che noi non diciamo bugie, no? Di non mentire, devi spiegargli perché non mentiamo, perché un cristiano non mente. E noi di solito diciamo così, guarda, noi non mentiamo, non diciamo bugie, perché Dio non ci dice bugie, Dio non ci mente, perché non è del suo carattere. Ed è molto importante questo perché magari non si rendono conto subito. Però se Dio mente non possiamo fidarci della sua parola e non possiamo fidarci di tutte le belle promesse che lui ci ha date. Qual è quel versetto, Numeri 23:19, dove dice Dio non è un uomo perché possa mentire. Né un figlio di un uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha dichiarato una cosa, non la compirà? Questo è il carattere di Dio. E questo è il perché lui non mente. Continuiamo con il versetto 8. Proverbi 8:8. Tutte le parole della mia bocca sono giuste. Come Gesù, no? In esse non c'è niente di tortuoso e perverso. Sono tutte rette per chi ha intendimento e giuste per quelli che hanno trovato la conoscenza. Un'altra traduzione dice questo. Sono tutti chiari a chi capisce. E gloria a Dio che Dio parla con parole chiare e semplici. Lui lo fa affinché tutti possano capire. Il Vangelo è per tutti. La Bibbia, la parola di Dio è per tutti quanti. Non è per la elite. Non è come secoli fa era solo per i religiosi che avevano studiato. E il popolo, cioè fino a qualche secolo fa, il popolo non aveva la parola scritta che loro tutti non potevano leggerla. Va bene. Non hai bisogno di un prete per farti l'interpretazione della parola di Dio. La maggior parte della parola di Dio è semplice, è chiaro, è diretto, puoi leggerla e capirla. E ci sono delle cose che sì, avremo bisogno che qualcuno magari più saggio nella parola di Dio ci aiuta, ci spiega, no? Va bene, però in grande linea le maggior parte delle cose sono semplici, basta leggerlo, leggere la parola di Dio e applicarla alla tua vita. In versetto 10-11 ci viene data una descrizione del valore della saggezza. Ricevete il mio ammaestramento e non l'argento, la conoscenza invece dell'oro scelto, perché la sapienza vale più delle perle. E tutte le cose che uno può desiderare non le guagliano. Gesù, il Logos, la parola, sta chiamando a noi a ricevere il suo insegnamento. Ci sta chiamando a ricevere la saggezza sua, che lui proclama, e dobbiamo imparare da lui. Infatti, in Matteo 11:29, Gesù proprio ha detto questo, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Vedete come la parola di Dio non si contraddice? Tanti lo dicono, però guarda, Sabina perfettamente. La parola di Dio è incredibile, ragazzi. Più lo studiamo, più scopriamo quanto incredibile e meravigliosa è la parola di Dio. E ci viene detto qui il valore della saggezza, che la saggezza è più preziosa di qualsiasi cosa che esiste in questo mondo, su questo pianeta. Più valioso di qualsiasi cosa che puoi desiderare. E tante persone possono desiderare delle cose che costano un sacco, o questi gioielli che abbiamo visto, che abbiamo guardato, sono le cose più preziose nell'occhio dell'uomo. Però la saggezza ti guiderà tutta la vita, soprattutto la saggezza di Dio. E infatti il risultato della saggezza di Dio nella tua vita magari ti porteranno alcune di queste cose, secondo la volontà di Dio. Però quello che si sarà sicuro è che vivrai una vita buona se lasci che la saggezza di Dio sia una guida per la tua vita. Versetto 12. Io la sapienza sto con la prudenza e trovo la conoscenza della riflessione. Io la saggezza dimoro insieme alla prudenza. Possiedo conoscenza e discrezione. Quindi con la saggezza abbiamo queste cose. Prudenza, conoscenza, discrezione. Tutte cose positive, tutte cose buone. Versetto 13. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Più vicino siamo nel Signore, più saremo così, come viene descritto. Infatti, più una persona ha timore o riverenza, no? E rispetto per Dio, più odierà il male. Ricordate come Paolo diceva, lui aveva la conoscenza di questa battaglia spirituale fra la carne e lo spirito che c'era, no? E lui diceva, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà di questo corpo della morte, no? Più vicino si avvicinava a Dio, più si rendeva conto, no? Però anche più Dio trasformava la sua vita, più lui odiava queste cose. Ce l'ha lasciato per scritto, no? E quindi noi possiamo imparare da questa cosa. Più Dio opera nel nostro cuore, più noi detestiamo il nostro proprio peccato, proprio come ha fatto Paolo. L'amore per Dio e l'amore per il peccato non possono coesistere. Ripeto, l'amore per Dio e l'amore per il nostro peccato non può coesistere. Ricordate, Gesù ha detto nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Quindi non possiamo tollerare il male dentro di noi, dobbiamo lasciare che Dio ci lava, ci purifica del nostro peccato, e di darci la forza, la saggezza, e di guidarci nella via retta, la via giusta, la sua via. Dedichiamoci completamente a Dio. Versetto 14. A me appartiene il consiglio e la vera sapienza. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Quindi nella saggezza di Dio troviamo buon consiglio. E con la saggezza, diciamo, viene la forza. La saggezza è una fonte di grande forza per noi, nella nostra vita. Per mio mezzo regnano i rei e i principi deliberano la giustizia. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Lo vedete lì? l'impatto che ha, le cose che si fanno per mezzo della saggezza. Io, la saggezza, la sapienza, amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano diligentemente mi trovano. Ah, questo non suona come Gesù di nuovo? Quante volte nella Bibbia troveremo dei versetti che dicono che troveremo Dio se lo cerchiamo diligentemente, con tutto il nostro cuore? Ah, non dovete indovinare perché condividerò qualche versetto, quindi farò esercitare Andy un po' la sua destrezza con i versetti. Deuteronomio 4:29. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Geremia 29:13. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Questo impegno, questa dedizione. Prima Cronache 28:9. Parlando a Salomone, ok? Tu, Salomone, figlio mio, che lui ha chiesto la saggezza, ricordate, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, perché l'Eterno investighi tutti i cuori e comprende tutti gli intenti dei pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti ricercherà per sempre. E dopo, nel Nuovo Testamento, Giacomo 4:8. Avvicinatevi a Dio e egli si avvicinerà a voi. Ebrei 11:6. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quindi vediamo, se noi cerchiamo la saggezza di Dio diligentemente, troveremo i risultati, ci saranno questi risultati nella nostra vita. Versetto 18. Con me sono ricchezze e gloria, la ricchezza che dura e la giustizia. La ricchezza che dura. Non le ricchezze di questo mondo che non durano. No? Non so se voi avete mai sentito, però noi parliamo spesso in Stati Uniti che conoscete questi camion per fare il trasloco? No? Sì? Ok. Da noi c'è una ditta super famosa in tutti gli Stati Uniti che si chiama U-Haul, che sono per tutti questi traslochi, e diciamo che cioè, dietro... mi sfugge, come si chiama la... il carro funebre, sì, dietro il carro funebre non c'è mai questo camion di trasloco dietro loro, cioè per portare tutte le ricchezze, tutte le loro robe, no? con loro nell'aldilà, no? No, lasciano tutto qua, sono venuti nudi al mondo, escono nudi dal mondo, nessuno porta nulla via da questo mondo se non a Cristo. Però voi sapete che la nostra salvezza, questa è la ricchezza che dura, questa è la nostra ricchezza. Perché se dai il tuo cuore a Gesù, se tu accetti Gesù come Salvatore e gli fai Signore della tua vita, sarai con Lui per tutta l'eternità. E quanto dura l'eternità? Per sempre? Ecco una ricchezza che dura. Allora, qual è il frutto della saggezza di Dio? Versetto 19-21. Il mio frutto è il migliore dell'oro, sì, dell'oro fino, il mio prodotto più dell'argento scelto. Io cammino nella via della giustizia in mezzo ai sentieri dell'equità, per far ereditare la vera ricchezza a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Avete notato che il frutto era migliore del migliore oro che c'è, migliore di qualsiasi cosa che c'è in questa terra? Una vita passata con Dio e vissuta con la saggezza di Dio, lasciando che Lui ti guida, è migliore di qualsiasi cosa che tu puoi ottenere su questo pianeta. Vedrai che Dio ti guiderà alla giustizia, all'equità, e Lui vuole che tu possa ereditare la vera ricchezza. Coloro che amano la saggezza di Dio riempiranno i loro tesori di vere ricchezze, dice la parola. Allora, la prossima parte di questo capitolo, di queste scritture, descrive la creazione di Dio. E io amo questo soggetto, voi lo sapete. Ho appena insegnato al campeggio dei ragazzi piccoli in montagna su il fatto che la parola di Dio come l'origine di ogni cosa. E quindi, girando a Giovanni capitolo 1, versetto 3, 1 a 3, tenete un dito in Proverbi, Giovanni 1, versetto 1 a 3. Nel principio era la parola. E la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui, la parola, nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi, per mezzo della parola di Dio, tutte le cose furono create. Saltate al versetto 9. Egli, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma no, il mondo non l'ha conosciuto. Saltate al versetto 14. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Chi è questa parola? L'unigenito dal Padre? Gesù è la parola. Gesù creò ogni cosa. Abbiamo appena letto. Tutto fu creato, tutto fu fatto per mezzo di Lui. La Bibbia ce lo dice. E ce lo dice in un altro posto, Colossesi 1, 15 al 18. Colossesi 1, 15. Egli, Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Anche qui si parla della scienza atomica, dei protoni, neuroni, elettroni e tutto questo. Egli stesso è il capo del corpo, cioè la Chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Quindi Gesù creò ogni cosa, lui è la parola vivente di Dio, ed è su lui che basiamo la nostra vita. In Atti 17:28 dice, poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Ok? Allora, torniamo a a Proverbi 8, 23 a 31. E qui vedremo che alla creazione, lì presente, c'era la saggezza di Dio. La saggezza di Dio, con questo possiamo intuire che è eterna, perché prima che esisteva, tutto quello che noi vediamo intorno a noi, che noi sappiamo, che conosciamo, e vediamo cosa viene scritto qua. Versetto 20, fui stabilita dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Quindi questo versetto ci dice chiaramente, quando fu stabilita la saggezza di Dio? Dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. 24, fui prodotto quando non c'era ancora gli abissi, quando non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Ricordate di Genesi capitolo 1, dove Dio ci dice quando cominciò la storia per noi. Infatti, Lui ci racconta la storia perché nessuno di noi eravamo presenti. Tanti vogliono fare supposizione su questo, però c'era solo uno che era presente e Lui ci racconta come fu. Versetto 25, fui prodotto prima che le fondamenta dei monti fossero consolidate, prima delle colline. Quando non aveva ancora fatto né la terra, né i campi, né le prime zolle della terra. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sulla superficie dell'abisso. Quando rendeva stabile i cieli di sopra. Quando rafforzava le fonti dell'abisso. Quando assegnava al mare il suo limite, perché le acque non oltrepassero il suo comando. Quando stabiliva le fondamenta della terra. Tutto questo descrive la creazione di Dio. Come Dio ha stabilito anche i limiti dell'acqua affinché non oltrepassarono quel limite, no? Cioè, c'era un certo punto sulla terra e l'acqua non oltrepassa quel limite. Ogni tanto c'è un tsunami o qualcosa, sì, dai. Però, per dire, cioè, il piave è là. Dove c'è il letto del piave è là, non è qua. Io ero presso di lui, la saggezza, un'altra volta, io ero presso di lui come un architetto. Ero ogni giorno la sua delizia, rallegrandomi ogni momento davanti a lui. Mi rallegravo nella parte abitabile nel mondo e trovavo il mio diletto con i figli degli uomini. Mi piace tanto questa descrizione della saggezza, no? Come architetto. Wow. Se voi guardate l'universo, se lo studiate, esaminate l'universo, ovunque dove vai, troverai la progettazione di Dio nell'universo, in ogni cosa. Tutto è stato progettato, tutto ha un proposito. Ci sono tanti piccoli dettagli, tanti minuscoli dettagli. Infatti, ogni volta di più scopriamo delle cose microscopiche, atomiche, più dettagli di quello che pensavamo 5, 10, 50 anni fa. E vediamo che queste cose sono impossibili intorno a noi senza un progettista. Quindi Dio dice che la sapienza è primaria e fondamentale, è il fondamento su cui è costruita tutta la vita. E adesso arriviamo alla conclusione del capitolo. La saggezza va a chiamare una volta ancora, perorando la sua causa, e ascoltiamo questa chiamata. Versetto 32. Ora dunque, figli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'ammaestramento e siate saggi e non rispingetelo. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte e custodendo gli stipiti della mia porte, poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Quindi vuoi essere benedetto? Vuoi essere beato, felice, che vuol dire felice? Ascoltate la parola di Dio, ascoltate la saggezza di Dio, osservate le vie della saggezza di Dio, seguite la saggezza di Dio, applicate la saggezza di Dio alla vostra vita, sarete benedetti, come abbiamo appena letto. Allora, in versetto 34 dice, vegliando ogni giorno alle mie porte, e custodendo gli stipiti della mia porte. Dove dobbiamo stare? In piedi davanti alla porta della casa della saggezza, no? Di Dio. Là, aspettando, ascoltando, provando di scavare qualsiasi cosa che possiamo imparare. E dove sarebbe questo oggi? Perché nei tempi antichi, ok, stipiti della porta, eccetera, vado a casa di Gino, sto là fuori, oh, no? No. Qui. Leggiamo qui nella nostra Bibbia, studiamo la nostra Bibbia, no? Dobbiamo leggere le nostre Bibbie. E come ha detto il pastore David Guzik l'altra settimana, no? Dobbiamo studiarlo profondamente, non una lettura così. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dell'Eterno. Le parole delle vite sono contenute in questa Bibbia che abbiamo fra le nostre mani. Studiamole, studiamo le parole di vita, perché stiamo parlando della vita eterna. E la parola di Dio ci spiega cosa dobbiamo fare. E non è molto, non è così difficile. Ah, magari è un po' difficile, però veramente non dobbiamo fare granché. La cosa più difficile che dobbiamo fare, sì, che bisogna deporre il proprio orgoglio. Questa è la cosa più difficile. Perché non c'è nessuna buona opera che possiamo fare per meritare il cielo, per meritare andare, stare in tutta l'eternità con Dio, perché Gesù ha fatto tutto per noi. Semplicemente devi renderti conto che sei peccatore, che vieni meno. Devi ravvederti del tuo peccato. Devi mettere la tua totale fiducia e fede in Gesù per il perdono del tuo peccato. Riconoscendo che Lui è stato l'unico sacrificio giusto per cancellare tu e i tuoi misfatti, accettando Lui semplicemente. E lì, quando lo Spirito Santo viene dentro di te, dimora dentro di te, ti cambia la vita, i tuoi occhi vengono aperti. Cominci a vedere, a studiare la parola, a vederla in un modo come non hai mai immaginato. E cominci a seguire Gesù, applicando la sua saggezza alla tua vita. E come dice l'ultimo versetto di questo capitolo, ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Tutti quelli che mi odiano la sapienza di Dio amano la morte. Ogni persona è libera. Abbiamo libero arbitrio. Possiamo scegliere. Tu puoi rigettare il Vangelo di Cristo? Sei libero, nessuno ti forza. Puoi rigettare la saggezza di Dio nella tua vita. E vediamo, tanti lo fanno. E creano un bel pasticcio. La scelta è tua. Però se rigetti, come dice questo versetto, solo fai male a te stesso. Poiché chi mi trova, saggezza di Dio, trova la vita e ottiene favore dell'Eterno. C'è vita nella saggezza di Dio. C'è vita e si trova nella parola di Dio. Se la rigetti, dice tutti quelli che mi odiano, amano la morte. Ed è così semplice. Non ti piace la saggezza di Dio? Non ti piace la parola di Dio? Non ti piace la vita eterna? Ok? L'alternativa è che ti piace la morte. E è una cosa triste. Veramente. Qui non siamo... Non facciamo quindi come gli stolti empi di questo mondo che alzano il pugno contro Dio, no? Il loro creatore fanno, tu, no? Applichiamo la saggezza di Dio alla nostra vita. Lasciamo che Dio ci guida ogni giorno ad una vita benedetta e prospera. Amen?